Buongiorno a tutti gli amici di Radio Vivieco. Siamo pronti per un nuovo viaggio verso la sostenibilità? Bene, allora partiamo. Bentrovati amici di Sfide Ecosostenibili e ciao Paolo.
Ciao Rossana, bentrovata. Partiamo con queste sfide di oggi, con tantissime notizie. Siamo veramente un po' in rincorsa delle notizie, come sempre, ma oggi state con noi perché assolutamente abbiamo anche degli ospiti speciali che sono in studio con noi, tutti da scoprire, alcuni in realtà, e adesso ve li presenteremo, già noti, e abbiamo un gran piacere di avere di nuovo con noi.
Infatti, oggi nel notiziario della sostenibilità parliamo di sostenibilità etica con Alberto Rossi di Blue Jeans Lavanderie. Poi avremo un intervento molto speciale dedicato a Denmin Premier Vision, che è una delle più importanti esposizioni di moda internazionale. E poi andiamo su temi davvero più profondi e parliamo di criminologia ambientale con il nostro esperto Francesco Paolo Esposito. E poi, come sempre, per chiudere, avremo un tema sul riscaldamento globale con il nostro Elia Vettorato.
E intanto ringraziamo Alberto per essere di nuovo con noi.
I vari aspetti della sostenibilità ambientale, etica e governance creano enormi risparmi. Non ci credete? Abbiamo con noi proprio Alberto perché è una testimonianza reale di questi vantaggi. Allora, facciamoci raccontare da Alberto Rossi di Blue Jeans Lavanderie Industriali com'è cambiato il loro modo di lavorare e di crescere da quando hanno perseguito questi temi della sostenibilità. Buongiorno Alberto, grazie per essere qua con noi.
Ciao Rossana, ciao Paolo, grazie a voi, ecco, di aver rinnovato l'invito. Parlavi Rossana di queste sfide, ecco, diciamo, chiamiamole etiche. Noi qua in Blue Jeans, come vi avevo già detto, ecco, siamo partiti diversi anni or sono ad approcciare determinate scelte, a fare determinate scelte volte ovviamente a migliorare quello che è il benessere degli stakeholder, dei dipendenti e di conseguenza della comunità. È anche un discorso di benessere ambientale, possiamo chiamarlo così. Cosa intendo? Intendo magari andare a vedere di fare quella che è un discorso di riduzione di consumi, una riduzione degli scarti, cercare di ottimizzare quelli che sono i processi per raggiungere gli stessi risultati. Questo ci ha comportato ovviamente diverse tipologie di investimenti e mal di testa, se vogliamo chiamarli così. Però ad oggi io non cambierei nulla delle scelte che sono state fatte negli scorsi anni, a partire da quelle che hanno fatto i fondatori, mio papà Roberto e mio zio Giorgio, ecco.
Torniamo su un tema proprio perché dicevi anche i benefici, la fatica, il mal di testa. Ma io ti volevo chiedere questo, cioè proprio da colleghi a colleghi anche tuoi, questi passaggi ti sono costati, oltre che mal di testa, immagino anche in termini economici, ma qual è stato il riscontro poi che hai toccato con mano da subito? Diciamo, lo consiglieresti ai tuoi colleghi?
Io, siccome dici tu, ecco, ovviamente io parlavo di mal di testa, intendevo a 3,60, quindi dopo il lato economico incide molto. Differenzierei le due cose nel senso che un discorso sono gli adattamenti normativi previsti dalla legge, i quali in sostanza teoricamente tutti dovrebbero farli, no? Quindi lì è vero che ci sono degli investimenti, però si è costretti a farli. Altre sono invece alcune scelte fatte di, non so, certificarsi ISO 14001, di essere compliant con dei programmi internazionali per la riduzione dell'impatto dei prodotti chimici. Mi chiedi se lo consiglierei, io ti dico subito di sì. Ti spiego anche il motivo. Queste tipologie, vogliamo chiamarle certificazioni, processi, scelte etiche, come vogliamo, ecco. Cosa portano? Portano intanto a una migliore organizzazione aziendale, perché nel momento in cui tu devi analizzare, decidere, capire dove c'è magari una falla o comunque devi iniziare a pensare questo prodotto chimico posso usarlo, questo no, cioè inizialmente c'è un investimento di risorse, oltre che economiche, anche del personale, perché diventa una sorta di gestione aziendale che cambia. Ma il tornaconto che abbiamo avuto nell'immediato è stata una migliore organizzazione aziendale. Intendo che sia un magazzino prodotti ridotto, perché comunque son diminuiti i prodotti che si utilizzano, si cerca di fare più efficienza, si hanno dei buoni riscontri anche per quello che riguarda i consumi o comunque il costo dello smaltimento di determinati o prodotti esausti o comunque gli stessi fanghi che noi produciamo. Cosa intendo? Intendo che è vero che c'è un dispendio di risorse iniziale, ma a lungo andare vedo che questa cosa sta pagando. Ci sono delle buone marginalità che secondo me si hanno proprio grazie a questo. Tra l'altro, buona parte della crisi energetica che abbiamo appena passato, che spero non torni adesso perché si sta già parlando, noi siamo riusciti a contenerla proprio per questi investimenti, cioè per questo approccio che abbiamo nel momento in cui io vado a ridurre lo smaltimento dei rifiuti, nel momento in cui io vado a ridurre il consumo dell'acqua, nel momento in cui vado a ridurre i cicli di asciugatura, quindi consumo meno gas. È ovvio che anche, oltre della tematica ambientale, di cui purtroppo c'è ancora tanto marketing, secondo me, e poca sostanza, è vero invece che hai anche dei riscontri economici.
Guarda, io proprio questa domanda ti volevo fare, perché tutti si chiedono, percorro questa strada della sostenibilità, ma poi che cosa mi ritorna in tasca dal punto di vista economico? E tu sei la prova del 9 che dopo 20 anni di azioni costruite con logica e con anche una certa passione, devo dire sinceramente, verso i temi della sostenibilità, insomma, si è creata veramente un'economia florida che è anche basata su come poi sono stati trattati i collaboratori, i dipendenti, la formazione. Insomma, sono tanti gli aspetti dei processi che ti portano verso un modo di produrre più green, forse anche più etico, visto che io e te un po' di etica ne abbiamo parlato. E quindi ecco, qui mi piacerebbe che tu ci raccontassi anche l'aspetto umano della transizione e di tutti questi cambiamenti che piano piano, ma in maniera assolutamente costante, avete messo in opera.
Tanto merito, ecco, a mio papà Roberto, a mio zio Giorgio, perché pur essendo magari tempi in cui neanche si parlava minimamente di etica o sostenibilità, loro comunque, magari anche, non dico involontariamente, ma senza pensare al fatto appunto che si diceva prima del marketing, hanno fatto delle scelte in passato che hanno portato l'azienda a operare in questi termini. E il fatto di volersi concentrare praticamente con personale del territorio, cercare di comunque ridare quello che la comunità ti dà, ecco, non so se so che sembrano cose banali, però in realtà qua si tocca con mano, ecco, avere collaboratori che sia qua da diversi anni, cercare di fare una formazione continua sui temi appunto ambientali, anche perché un conto se è solo il manager che sa di cosa si parla, un conto quando è un approccio olistico che magari arrivi anche appunto al dipendente stesso, che allora si sente parte di una causa, diciamo. Penso che questa spinta sia stata proprio un discorso dell'azienda familiare, cioè intendo la famiglia intesa, qua ripeto, mio padre e mio zio l'hanno fondata, ci sono io ma ci lavora mio cugino. Questa tipologia, ecco, di azienda ha consentito, non derivandola mai appunto come dicevo prima in un lato manageriale, di essere a un livello più umano, passatemi il termine, ecco, con i collaboratori ma anche con i vari stakeholder. Di conseguenza ci si interessa proprio che si possa lavorare bene, perché lavorando bene e il personale quando è felice di conseguenza lavora bene, no?
Ma guarda, queste tue considerazioni sono fantastiche, perché a tutti gli effetti, parlando con le aziende, io riscontro continuamente questa realtà, che se tu vivi nella comunità, in relazione con le persone, con un rapporto il più realistico, il più veritiero possibile, poi ottieni veramente dei risultati che vanno ben oltre a certi schemi manageriali così molto futuristici, che poi non si sono rivelati tali, perché l'economia è quella che è, i suoi problemi, ma il modo di affrontarlo io credo sia veramente quello che fate voi, che avete sempre fatto per anima, per cuore, no? Per volontà di comunque tenere insieme un distretto di produzione che era sempre stato votato a quel tipo di produzione tessile, e magari non lasciare a casa le persone, per esempio, non andare a produrre altrove dove costava decisamente meno.
Assolutamente sì. Grazie mille Alberto per la tua testimonianza e ovviamente noi rimaniamo sempre qui con le orecchie belle larghe, anche gli occhi e quant'altro. Se tu hai delle novità o comunque vuoi anche indicarci qualche tuo collega che voglia insomma raccontare la sua storia, noi siamo qui.
Alberto non se ne va, perché adesso abbiamo un'altra news nella quale lui in qualche modo partecipa. Passiamo al secondo tema. Ora presentiamo The BIM Premier Vision, che è una delle più importanti esposizioni di moda internazionale che si svolge il 22-23 novembre 2023, ovviamente, quindi mese prossimo, a Milano. Per far questo abbiamo avuto una grande opportunità, perché abbiamo la nostra Dalia Benefatto, che è una consulente di ecosostenibilità ed economia circolare, che si è simpaticamente prestata per essere la nostra inviata speciale. Intervista per Sfide Ecosostenibili Fabio Adami Dalla Valle, che è il manager di The BIM Premier Vision.
Ciao Rossana, buon pomeriggio al pubblico. E io allora passerei direttamente alla prima domanda per Fabio, chiedendogli direttamente come viene percepito, perché ormai visto che la sostenibilità è un argomento largamente diffuso, ma come viene percepito dalle aziende il tema della sostenibilità?
Allora, intanto grazie Rossana, grazie Dalia per avermi così intensamente voluto qui con voi oggi, e saluti a tutti. E proverò a rispondere alla domanda, che è molto complessa, molto, molto articolata. Le percezioni sono diverse se sono viste da addetti ai lavori piuttosto che dal consumatore finale, piuttosto che dai brand. Per quanto riguarda la filiera, soprattutto i produttori hanno fatto passi da gigante per cercare di migliorare i sistemi produttivi piuttosto che i materiali. Sicuramente siamo in una fase di transizione molto importante, perché sta succedendo qualcosa che fino ad oggi non si era mai vista, che è l'arrivo di una nuova legislazione che imporrà a tutti, soprattutto ai brand in questo caso, di fare scelte concrete e reali.
Ma infatti, Fabio, io credo che la legislazione e poi non solo quella, ma anche un sistema di informazione, come può essere implementato tantissimo dagli enti fieristici. A questo proposito so che Premier Vision sta facendo un gran lavoro proprio per cercare di diffondere il più possibile la cultura della sostenibilità, che giustamente, come hai già accennato tu, è un percorso lungo, articolato, e comunque difficile. Non è proprio così semplice scegliere l'approccio giusto, quindi proprio per questo so che Premier Vision ha ideato e strutturato degli strumenti proprio per aiutare queste aziende. Quali strumenti, a proposito, ha messo Premier Vision a disposizione?
Credo che la fiera dovrebbe essere non altro che lo specchio di quelle che sono gli skills degli espositori. Quindi la fiera, almeno nel caso di Denim Premier Vision in questo caso, ha l'obiettivo di creare una piattaforma fisica e quando possibile digitale per fare in modo che gli espositori e i visitatori, quindi i produttori e i brand, si incontrino in un ambiente che sia consono all'obiettivo del fare business, prima di tutto. Già nel lontano 2015 Premier Vision ha lanciato un universo, così lo chiamiamo, ma poi alla fine è una piattaforma che si chiama Smart Creation. Smart Creation è una piattaforma sia fisico che digitale, ma è una piattaforma che si sviluppa 365 giorni all'anno, fornendo tra le varie cose contenuti ai visitatori e agli espositori, dove vengono presentati nuovi prodotti, alternative di materiali, parte di quelli che possono essere ovviamente i nuovi materiali, certo, tessili.
L'offerta è infinita, quindi.
Ovvio che noi poi abbiamo la fortuna di avere uno sguardo su tutto il mondo, ma non può essere sempre esaustivo, anche perché cerchiamo comunque di filtrare e di dare risposte che siano concrete, reali e realistiche. Quindi abbiamo tutto un sistema di selezione che fa in modo che nel momento in cui un'azienda arriva a Premier Vision, che sia dia delle garanzie al visitatore.
Puoi spiegarci un attimino meglio magari il funzionamento, sì, di, di smart creation, quali possono essere, insomma, un po' almeno i pilastri che voi prendete in considerazione.
Una sono i materiali, ovviamente, una è la tecnologia e una è i servizi, che poi magari possiamo dettagliare, oppure, ripeto, lo lasciamo ai visitatori delle prossime edizioni. Il prodotto, la capacità di essere creativi, innovativi da un punto di vista di quello che l'azienda è preposta a produrre. Dopodiché guardiamo la struttura finanziaria dell'azienda, perché per garantire anche ai visitatori il fatto che nel momento in cui incontrano un'azienda Premier Vision sanno che c'è una
Può esserci
garanzia
una
di
continuità.
sostenibilità, continuità a servizio. E dopodiché guardiamo la struttura commerciale, anche qui per essere in grado di fornire a chiunque nel mondo un certo tipo di servizio. E un'altra parte molto importante è la comprensione del grado di sostenibilità dell'azienda. Premier Vision non certifica, Premier Vision non dà giudizi
Certo.
sulle aziende, ha dei criteri su cui decide se ammettere o non ammettere delle aziende in fiera.
Poi so che avete anche un altro programma che si chiama Better Way.
A Better Way è un programma che dovrebbe aiutare appunto i visitatori a orientarsi nel grande gruppo di espositori che abbiamo, perché solo a Parigi
Certo.
sono quasi 1500, per capire chi ha determinate caratteristiche legate alla sostenibilità. Analizza in modo scientifico 5 parametri: le iniziative sociali delle aziende, quindi tutta la parte legata al social compliance,
Certo.
all'etica e quant'altro, l'impatto dei siti produttivi.
Quindi scusami, anche che vengano pagate magari i salari giusti alle persone. Perfetto.
Assolutamente. Gli altri 3 parametri che fanno parte del programma Better Way sono la tracciabilità, la composizione dei prodotti e i processi, e il ciclo di vita del prodotto. Ogni espositore, su base volontaria, può partecipare a questo programma. E quindi sì, raccogliamo tutta una serie di informazioni.
Beh, credo che è un'iniziativa fantastica perché questo comunque dà una affidabilità comunque a chi si approccia al tessile, anche se attraverso una fiera, ma credo che sia assolutamente un approccio che ci porta più vicini alla comprensione di un mondo che in questo momento è abbastanza dilatato. Sulle reazioni del pubblico, quindi a questo punto vedremo che cosa succederà.
Ci
Saluto.
vediamo a
E ci
novembre,
aggiorniamo,
ci
ci vediamo a
vediamo a novembre
novembre.
a Milano, a
Assolutamente.
novembre o a giugno
A Den in Premier
o
Visione anche.
addirittura a dicembre dell'anno prossimo, visto che Milano sembra che sia diventata per un
A
po' la
Premier
nostra
Visione.
casa. Questo era
Perfetto.
uno scoop.
Wow. Ok, un piacere.
Grazie ancora Rossana, grazie e a presto a tutti.
Grazie Rossana, buon pomeriggio.
Grazie a Dalia Benefatto e Fabio Adami
Ma
dalla Valla. Qualcuno mi ha detto che sarai presente a Denim Premier Vision.
sì, Rossana, infatti ci saremo anche noi, dove porteremo una selezione di capi sviluppati, ecco, con gli ultimi trattamenti testati qua in blue jeans, sempre volti a tutto quello che ci si diceva prima. Non vediamo l'ora, perché è un bel polo, in quanto Milano è la città della moda comunque in Italia. Per tanti anni si è stati all'estero a cercare di fare queste fiere, questi eventi, e gli italiani si muovevano, quando in realtà mi viene da dirvi, ecco, che siamo già a posto qua in casa, in senso buono, intendo ad ospitare certe tipologie di eventi. Quindi aspetto voi e chiunque voglia passare a trovarci.
Assolutamente sì, guarda, abbiamo già l'appuntamento, io il 22 sono da voi.
Invece adesso purtroppo dobbiamo passare poi ad un argomento che, insomma, diciamo che è l'attenzione quotidiana, ahinoi, diciamo così, dando la parola a un amico, un podcaster, un professionista, se vogliamo dire così, della materia. Lo chiamiamo per questa edizione per parlarci appunto di quelli che sono i crimini poi legati alla sostenibilità. Come osservatorio, come anche sfide, ma soprattutto racconti podcast, ne abbiamo intercettata l'esigenza, e questo è fondamentale, intercettare l'esigenza di iniziarne a parlare. Lo facciamo con un ospite d'eccezione, Francesco Paolo Esposito, che si occupa appunto di criminologia ambientale e al quale io a questo punto lascerei la parola per iniziare a raccontarci il lato brutto di come stiamo trattando il mondo noi in tutti gli ambienti lavorativi e non lavorativi. Quindi quindi a Paolo Francesco la parola.
C'è una parola che non si usa più da tanto tempo, una parola che è sconveniente da citare, una parola fortunatamente superata, ovvero la parola mostro. Quando parliamo di esseri umani, la parola mostro non è più tollerabile. Però c'è un mostro in Italia che si mangia il terreno sostituendolo con cemento. C'è un mostro in Italia che si nutre di rifiuti tossici. C'è un mostro in Italia che si mangia gli alberi, si mangia tutto ciò che può essere territorio. C'è un mostro che fagocita ogni cosa. Questo mostro si chiama ecocrimine. Tutti quei crimini che riguardano aria, acqua, territorio, ambiente, vengono chiamati dalla criminologia moderna crimini ambientali. Sono reati difficili da individuare immediatamente perché compiono il loro malefico disegno nel tempo. Sono reati, i reati a sfondo ambientale, che hanno molte, molte vittime. Sono reati, quelli a sfondo ambientale, che non lasciano immediatamente delle tracce. Non si vedono, ma nel tempo portano povertà. Sono reati, quelli ambientali, che portano nel tempo malattie gravissime, tumori, malattie all'apparato respiratorio, ictus, malattie cardiovascolari, reati commessi spesso da soggetti che da lontano sembrano assolutamente intoccabili, perfetti, impensabili. E allora vedi alcune aziende che hanno la facciata così pulita, ma il retro stipato di balle di rifiuti pericolosi. E allora vedi situazioni da nord a sud di quasi legalità, pressoché legali, appena appena illegali, ma che però negli anni portano a una situazione di gravità inaudita. I crimini ambientali si mangiano ogni cosa, il territorio, ad esempio con la cementificazione, l'aria, con le emissioni, e si mangiano la felicità. In tutto il mondo, dalle miniere ai metalli rari e preziosi, al mercurio per estrarre l'oro, alle emissioni senza nessuna regola e con il beneplacito di alcuni governi. Lo vediamo in tutto il mondo. Il problema dell'ecocrimine è qualcosa che va a unirsi alla vita di tutti i giorni. Lo vediamo con l'acqua tolta alle persone e data agli avocado, in queste continue mode di cibi o super cibi. Lo vediamo ogni giorno in ogni piccolo anfratto delle nostre città. Lo vediamo con gli arresti, lo vediamo con la spazzatura ancora nelle strade, che alcuni pensano che sia spazzatura, in realtà sono i soldi delle mafie. I reati ambientali hanno dei posti iconici in Italia. La Terra dei Fuochi, Taranto, alcune parti del nord produttivo, penso ad esempio piccole stazioni attorno a Como che portano di notte interi carichi di rifiuti non smaltiti adeguatamente verso la Bulgaria. Abbiamo questa situazione, ma se noi vediamo un passante accoltellare qualcun altro, chiamiamo subito la polizia, ma se vediamo accoltellare il territorio, difficilmente comprendiamo quello che sta accadendo. I reati a sfondo ambientale sono qualcosa di molto, molto grave. Non se ne parla mai abbastanza, perché poi parlarne significa prendere coscienza del dolore di un territorio, di una nazione, con il turismo, il cibo, le strutture ricettive che potrebbero anche lamentarsi della divulgazione. Ma è solo illuminando il buio che si trova davvero la luce.
Purtroppo questi sversamenti di sostanze chimiche, come abbiamo capito, è una prassi demenziale, ma che esiste ancora. Naturalmente non è il vostro caso, anche se ovviamente tu hai dei fornitori e i prodotti chimici che ti offrono immagino siano il massimo della sostenibilità che si può avere in questo momento, magari non è il 100%.
Infatti ti confermo, Rossana, che anche tutto quello che ci siamo detti prima, diciamo, al giorno d'oggi penso non nessuno possa dirsi completamente sostenibile, per intenderci, perché per quello uno dovrebbe dire allora non utilizzo più la chimica, o comunque riuso, reduce, reuse e quant'altro, no? E le varie tematiche. Di certo è stato fatto un grande sforzo nel separare quello che è un discorso di chimica buona, e già separare la chimica che impatta meno sull'ambiente rispetto a quella che si è certi che è dannosa, penso sia un grande passo. Però c'è tanto da fare ancora, intendo che comunque vengono ancora utilizzate tante sostanze, per quanto le stesse siano certificate.
Poi Paolo, ci sono un sacco di leggi nuove, no, che si stanno affacciando nel mondo, un po' in tutto il mondo, sono anche esulando dal tema della mera moda o del tessile o del denim, ma questo è un tema che viene continuamente ribadito dall'Unione Europea in termini di proposizione di nuove leggi e nuove, come dire, strettoie nelle quali entrare.
Sì, diciamo che sarà un tema questo poi delle prossime puntate, perché per l'appunto poi con le leggi anche di bilancio, con il fine anno, sappiamo benissimo insomma che l'Italia si sta allineando con tutto anche per il PNRR, quindi sicuramente ne vedremo delle belle nei prossimi mesi, e quindi ancora di più importantissima la testimonianza di Alberto, proprio perché, come diceva la mia vecchia professoressa, chi ha tempo non perda tempo, ormai non c'è più tempo per procrastinare un adeguamento della propria azienda alle nuove norme. Non dico per eliminarlo, perché è impossibile eliminare, come diceva giustamente Alberto, la chimica, ma certamente per fare un uso consapevole di quella chimica e per fare un uso sicuramente dei prodotti in maniera proattiva per l'ambiente.
Il nostro amico geografo e climatologo Elia Vettorato ci ha fatto uno sketch veramente molto simpatico, anche un po' per alleggerire la situazione, ma soprattutto per farci rendere conto di che cosa andiamo incontro, e ci ha fatto un notiziario impostato nel 2060. Siete pronti?
Previsioni del tempo per il 2060. Amici appassionati, anche oggi una giornata di sole sulle nostre belle cime dolomitiche. Chi può, si goda la fresca temperatura di 35 gradi sulla cima della Marmolada, quella cima ormai percorribile da un semplice sentiero, dato che non c'è più il ghiacciaio da molti anni. Eh sì, i ghiacciai alpini stanno arretrando in maniera spaventosa. Non sono più previsioni lontane. Nel 2022 l'arretramento medio dei ghiacciai sulle Alpi occidentali è stato di 40 metri, a cui va aggiunto l'assottigliamento. Si tratta di miliardi di litri d'acqua persi, che difficilmente saranno recuperati con buone annate, perché si è sciolto il cosiddetto nevato. Il nevato, o firn, è la forma intermedia tra neve e ghiaccio e corrisponde alla neve più vecchia di un anno. La sua presenza testimonia la capacità di generare nuovo ghiaccio, il pane dei ghiacciai. Il 2022 ha cancellato il nevato, e quest'anno la nuova neve si è deposta su ghiaccio vivo, su ampi settori glaciali. Quindi lo stacco netto da neve a ghiaccio non favorisce l'accumulo e anzi rende più facile l'erosione eolica e l'esposizione del ghiaccio scuro. Purtroppo non c'è molto da fare, se non costruire opere di adattamento climatico per risolvere la siccità che già inizia a colpire le Alpi.
Quindi ritorniamo al 2023, un po' sudati perché visto il clima che c'era sulla Marmolada e anche un po' preoccupati, noi al 2060 in quella condizione non ci vogliamo arrivare, e lo possiamo fare grazie ad aziende come Blue Jeans e a tanti altri partecipanti alle nostre sfide sostenibili che in maniera sempre più realistica e concreta dimostrano giorno dopo giorno che si può cambiare. E quindi di nuovo e ancora grazie Alberto Rossi per averci portato la tua esperienza, e spero di riaverti nuovamente in breve per tutte le novità che riguardano Blue Jeans.
Io vi ringrazio nuovamente della chiacchierata e invito voi e tutti gli ascoltatori a venire a vederci, ecco, a visitare la struttura, perché qua si è trasparenti, ecco, quindi quello che si dice si fa anche. Vi aspetto più che volentieri.
Grazie a Rossana, grazie ovviamente Alberto, grazie a tutti coloro i quali hanno reso possibile questa puntata, quindi anche i nostri ospiti esterni e i nostri graditi ospiti e chi ci ha portato anche nel futuro. E io ringrazio anche ovviamente anche l'osservatorio, che insomma ci dà poi anche a me l'opportunità di essere qui, un osservatorio importante che con Racconti Podcast insomma vi aspetta alla prossima puntata di Sfide Ecosostenibili.
Ma tranquilli, perché ci rivediamo su questo e su molti altri canali nei quali siamo presenti, come LinkedIn, Instagram, YouTube e Spotify, naturalmente tutti i canali audio. E se avete delle storie di sostenibilità da raccontare, non fate altro che scrivere a info@raccontipodcast.com. Cari amici ascoltatori, per oggi abbiamo finito, ma se avrete nostalgia del futuro, ci sentiamo settimana prossima. Ciao!